Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, le esercitazioni Fatehan e Khaybar al confine nord-occidentale. Iran ha raggiunto l'autosufficienza nella produzione dei droni. E Afghanistan, talebani pretendono di aver attaccato nascondiglio del Daesh. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato. Il 2 ottobre 2021, e cari amici, come di consueto in primo piano, vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda proprio il Libano. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi che riguarda le minoranze religiose nell'Islam. Ed ora passiamo subito alle notizie. Venerdì ha preso il via le esercitazioni militari Fatehan e Khaybar, i conquistatori di Khaybar a Poldasht, al confine nord-occidentale dell'Iran. Secondo l'agenzia iraniana IRNA, le manovre coinvolgono le unità di guerra elettronica, artiglieria, le unità corazzate supportate dagli elicotteri dell'aviazione dell'esercito iraniano. Le esercitazioni hanno lo scopo di migliorare la prontezza al combattimento delle unità militari del paese. Le esercitazioni delle nostre forze armate in questa regione e in diverse altre parti del paese fanno riferimento a una pianificazione dettagliata, ha detto il comandante delle forze di terra della Repubblica Islamica, Qumars Haidari. La presenza palese e nascosta degli elementi del regime sionista e la possibilità dell'esistenza di un numero significativo dei terroristi del Daesh nei paesi della regione aumentano l'importanza di queste esercitazioni, ha sottolineato il comandante iraniano. L'Iran ha raggiunto l'autosufficienza nella produzione dei veicoli aerei senza pilota, ha annunciato il comandante del gruppo dei droni Valiasra a margine delle esercitazioni militari di Fotehane Kheibar, i conquistatori di Kheibar al confine nord-occidentale del paese. Riferendosi ai significativi progressi fatti dall'Iran nello sviluppo dei droni da combattimento e di sorveglianza, il generale di brigata Shahram Hassan Nejad ha affermato: utilizzando i droni di sorveglianza, la prima fase delle esercitazioni di Fotehane Kheibar è stata completata. Oggi l'industria difensiva della Repubblica Islamica può progettare droni e tutti i droni utilizzati nel paese sono stati realizzati dai giovani iraniani, ha concluso il generale Hassan Nejad. I talebani hanno annunciato venerdì di aver attaccato un nascondiglio del gruppo terroristico Daesh nella città di Kheibar, nella provincia di Parvan. Le milizie dei talebani hanno fatto irruzione in un nascondiglio del gruppo dell'ISIS a nord di Kabul, uccidendo e arrestando un numero imprecisato di militanti. L'ha riferito il portavoce degli studenti Bilal Karimi all'Associated Press. Non ha fornito però ulteriori dettagli e la sua dichiarazione non è stata verificata in modo indipendente. Secondo le fonti talebane, queste persone erano responsabili dell'attentato contro un convoglio talebano nella città di Charikar e del ferimento di 4 loro combattenti. E quasi 200 militari, tra cui 100 autisti, saranno schierati per distribuire carburante, ha detto il governo in una dichiarazione venerdì sera. L'esercito inglese inizierà a fornire carburante ai e piazzali in tutto il paese a partire dal lunedì, mentre il governo fa il suo intervento più drastico per cercare di risolvere una crisi che ha attanagliato la nazione. Quasi 200 militari, tra cui 100 autisti, saranno schierati per distribuire carburante, ha detto il governo in una dichiarazione venerdì sera. Sta inoltre introducendo un programma per consentire a 300 conducenti di navi cisterna stranieri di entrare nel paese fino alla fine di marzo. La decisione arriva mentre il primo ministro Boris Johnson intende rassicurare i suoi seguaci alla conferenza annuale del Partito Conservatore che il governo ha la situazione sotto controllo. Secondo la Petrol Retailers Association ci vorranno settimane prima che l'offerta torni alla normalità, mentre la fiducia delle imprese è crollata a settembre in parte a causa della crisi del carburante. Il governo ha affermato che alle pompe viene consegnato più carburante di quello che viene venduto e ha ripetuto che non c'è carenza nazionale. E la Cina ha mostrato solo l'aspetto del nuovo velivolo di sesta generazione sviluppato dall'Aviation Industry Corporation of China, AVIC. Il caccia sarà realizzato con l'utilizzo della tecnologia stealth e avrà due motori. Secondo gli specialisti cinesi, sarà un velivolo multiuso che non può essere semplicemente definito un jet da combattimento. Sarà un veicolo multifunzionale che unirà le funzioni non solo di una caccia, ma anche di un bombardiere e di un aereo d'attacco. Secondo i rappresentanti della Società Aviation Industry Corporation of China, per cominciare si prevede di creare una versione con equipaggio dell'aereo, con elementi integrati di intelligenza artificiale. Tuttavia in futuro l'aereo all'avanguardia sarà completamente autorizzato, il che implica non solo il controllo sulla scelta delle armi per colpire obiettivi nemici, ma anche attacchi in raid aerei distruttivi. I cittadini inglesi completamente vaccinati che arrivano in India saranno soggetti a una quarantena obbligatoria di 10 giorni in risposta a misure simili imposte ai cittadini indiani. La mossa arriva dopo che il ministro degli esteri indiano Harsh Vardhan ha definito discriminatoria la decisione dell'Inghilterra di non riconoscere la versione indiana del vaccino AstraZeneca, noto come Covishield. Aveva avvertito di misure reciproche se Londra non si fosse riconsiderata. A partire da lunedì, tutti gli arrivi inglesi, indipendentemente dal loro stato di vaccinazione, dovranno presentare un test Covid-19 negativo effettuato al massimo 72 ore prima della partenza, sottoporsi a un secondo test all'arrivo e a un terzo 8 giorni dopo. Verrà inoltre applicato un periodo di quarantena obbligatorio di 10 giorni, secondo un funzionario del Ministero degli Esteri che ha parlato con l'agenzia di stampa The Associated Press. È la 29ª riunione del Comitato Permanente del Congresso del Popolo della Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, ha nominato Alken Tuniyaz come presidente ad interim del governo popolare della regione autonoma. Il 59enne Tuniyaz è stato nominato dopo le dimissioni del 69enne Zak, del quale era un vice accettato il 30 settembre. La promozione era ampiamente attesa dal momento che Zakir era stato presidente del governo regionale per 7 anni e aveva superato l'età pensionabile di 65 anni. Sia Zakir sia Tuniyaz sono uiguri e sono apparsi spesso in conferenza stampa ufficiale per respingere le critiche dei governi occidentali alle politiche di Pechino nello Xinjiang. Tuniyaz è il secondo uiguro che è stato più a lungo in carica nella leadership dello Xinjiang dal 2014. È stato inviato alla scuola centrale del Partito Comunista Cinese per la formazione nel 2017 e questo, secondo South China Morning Post, sarebbe stato un segno del fatto che sarebbe stato selezionato per la promozione. Il 1 ottobre la Turchia ha criticato l'accordo tra Francia e Grecia per l'acquisto di navi da guerra, avvertendo che tale intesa non fa che isolare Ankara, minacciando la stabilità regionale. Il portavoce del Ministero degli Esteri turco ha affermato: l'armamento della Grecia e l'isolamento e alienazione della Turchia, invece di supportare la cooperazione, sono una politica problematica che danneggerà la Grecia e l'Unione Europea e che minaccia la pace e la stabilità regionale. Tale dichiarazione fa riferimento al fatto che il 28 settembre la Grecia e la Francia hanno finalizzato un accordo per l'acquisto da parte di Atene di navi da guerra di fabbricazione francese. La mossa è stata definita dal primo ministro greco un primo passo verso l'autonomia della difesa europea. Il 28 settembre, in piedi accanto al presidente francese Emmanuel Macron, nel Palazzo dell'Eliseo, il premier ha dichiarato: abbiamo una visione comune di una capacità di risposta autonoma alle sfide che l'Europa deve affrontare. E Papa Francesco dovrebbe ricevere Joe Biden il 29 ottobre nella prima visita ufficiale del presidente americano in Vaticano dal suo insediamento, l'afferma CNA, citato da Rai News, la Catholic News Agency, da fonti del Palazzo Apostolico. Le informazioni, scrive CNA, provengono direttamente dalla prefettura della Casa Pontificia. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Libano, formato il governo dopo 13 mesi di stallo. Dopo mesi di procrastinazione e di lotte politiche, finalmente si è formato il governo nel paese dei cedri ed ora crescono la speranza che ci sia la possibilità che il paese possa affrontare semplicemente perché avere un governo è la via obbligata, è il modo praticato per iniziare a pianificare una soluzione tangibile, almeno per alleviare le sofferenze delle persone, ricorrendo a misure che potrebbero attenuare i disagi delle persone e rendere meno difficile il loro sostentamento. Quali passi dovrebbero fare il governo libanese per iniziare a salvare e risolvere il dilemma del paese? Innanzitutto, il governo dovrebbe porre le sue priorità come un compito prioritario. Il Libano soffre di problemi multiformi, politico, economico, sociale, finanziario, monetario e altri. Sotto queste categorie ci sono molte altre sottocategorie che dovrebbero essere affrontate immediatamente. Le sfide includono un carico di debito ampio e crescente, deficit di bilancio e delle partite correnti a spirale, calo della fiducia negli investimenti e carenza di liquidità esterna. Il Libano ha sofferto di quello che potremmo descrivere come un crollo economico con gravi conseguenze per cittadini libanesi. L'incapacità di affrontare la situazione attuale potrebbe comportare un aumento della disoccupazione, un'inflazione pericolosa, disordini sociali e un grave deterioramento dei servizi sanitari pubblici e di altri settori di base. Tutti i piani di salvataggio che sono stati proposti finora sono privi di dettagli sufficienti e non includono le riforme strutturali necessarie per rimettere in carreggiata il paese. E poi, inoltre, evitare un peggioramento della crisi economica e ripristinare la fiducia richiederà una serie ben orchestrata di misure immediate e radicali. È positivo che il governo del primo ministro Najib Mikati abbia scelto lo slogan «Insieme verso il salvataggio».
Islam e le minoranze religiose.
Amici ascoltatori, vi presentiamo un'altra puntata della serie I diritti delle minoranze religiose nell'Islam. Durante il nostro percorso cercheremo di esaminare il concetto del rispetto di libertà di culto e di vita per seguaci di altre religioni dal punto di vista del Sacro Corano. Vediamo inoltre come il nobile profeta dell'Islam, che la pace di Dio sia con lui e la sua immacolata famiglia, hanno insegnato ai musulmani di rispettare le persone che seguono altre religioni e assicurare loro tutti i diritti più importanti per svolgere una vita dignitosa e libera. Per saperne di più, restate con noi. Come comportarsi con le persone di altre fedi e fino a che punto arrivare nel rapportarsi con loro è una delle questioni che il Sacro Corano ha trattato in più occasioni, consigliando a volte ai musulmani di essere gentili e disponibili con i non musulmani e altre volte invece ordinando loro di mantenere le distanze e addirittura di adottare la linea dura con i non musulmani ostili. Nelle altre puntate abbiamo detto che il Sacro Corano tratta molto esplicitamente il tema della gestione di una società multietnica con la prevalenza islamica. Abbiamo detto che fino a quando i non musulmani si dichiarano in pace con l'Islam e con i musulmani e firmano un accordo di pace e di cooperazione con le autorità islamiche, non solo hanno il diritto di cittadinanza, ma il governo islamico si assume la responsabilità di proteggerli da ogni pericolo e minaccia. E va ricordato che tale rispetto e trattamento tollerante e gentile non è previsto nelle altre religioni nei confronti delle minoranze religiose. Il Sacro Corano in diverse occasioni non solo invita i musulmani a raggiungere un accordo di pace con i seguaci di altre religioni, ma consiglia i fedeli a adottare un comportamento affettuoso e gentile con loro. Nel versetto 8 della Sura Al-Mumtahana leggiamo: Allah non vi proibisce di essere buoni e giusti nei confronti di coloro che non vi hanno combattuto per la vostra religione e che non vi hanno scacciato dalle vostre case, poiché Allah ama coloro che si comportano con equità. Ma non dimentichiamo nella stessa sura e addirittura nel versetto immediatamente dopo quello precedente, il Sacro Corano ammonisce i musulmani a fare l'amicizia con alcuni di loro. Allah vi proibisce soltanto di essere alleati di coloro che vi hanno combattuto per la vostra religione, che vi hanno scacciato dalle vostre case o che hanno contribuito alla vostra espulsione. Coloro che li prendono per alleati sono essi gli ingiusti. Come avete notato, il Sacro Corano divide in due gruppi i non musulmani. Il primo gruppo è composto di coloro che, pur non essendo entrato nell'Islam, ma non si sono dimostrati in alcun modo ostili o minacciosi nei confronti della comunità islamica. Anzi, sono stati tolleranti e aperti a comprendere la diversità religiosa. Nei confronti di questo tipo di persone, il Sacro Corano invita ai musulmani ad essere tolleranti anche loro e adottare un comportamento gentile e affettuoso. Ma vi è un altro gruppo di non musulmani che il Sacro Corano li classifica come i nemici dell'Islam e del nobile profeta Muhammad, pace su di lui. Dinanzi a questi ultimi, i musulmani sono invitati dal Sacro Corano a adottare la linea dura e di non dimostrare alcuna debolezza e a non scendere a comportarsi con loro. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguire il nostro programma anche nelle prossime settimane. La stessa ora, le stesse frequenze. Thank you.